Laser.
La famiglia è un fatto naturale. Il rapporto tra genitori e figli è sempre stato lo stesso nel corso dei secoli. La nostra immagine del bambino non è mutata, grazioso, fragile, tenero. Ma davvero le cose sono sempre andate così?
Oggi il bambino è circondato da un alone patetico. Trine e merletti, carion rarefatti, incanto per la tenerezza del neonato, negozi sempre più vasti dedicati al bambino e ai suoi prodotti, servizi per la prima infanzia, sconfinate gallerie fotografiche, cartacee o digitali che siano, che ne immortalano le prodezze.
L'infanzia non ha però sempre alimentato questi sentimenti. Le fiabe del passato parlano di bambini abbandonati nel bosco da genitori che non riuscivano a mantenerli, ad esempio. Spesso lo stesso nome veniva attribuito a più bambini perché si sapeva che uno solo sarebbe sopravvissuto. E dalle miniere alla cura delle greggi non si esitava a mandarli al lavoro appena possibile. Scriveva un aristocratico colto come Michel de Montaigne.
Ho perduto 2 o 3 bambini quando erano a balia, non senza rimpianto né senza dolore.
Ma lo scrittore non esitava ad annotare nei suoi saggi.
Non mi riesce di capire la passione con cui si baciano i bambini appena nati, che non hanno né moti dell'anima né una forma riconoscibile nel corpo per rendersi degni d'amore. E non ho voluto che fossero allattati in casa.
Una delle tesi più importanti di un libro apparso una 50ina di anni fa, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna, è che l'infanzia sarebbe un'invenzione della modernità. L'autore, lo storico francese Philippe Ariès, spiegava come la venerazione per i bambini sia cominciata a partire dalla fine del Settecento, preceduta da una lenta scoperta dell'infanzia che comincia nel 200 e si incrementa in età rinascimentale. Insomma, la storia vincerebbe sulla biologia.
Quello che non esisteva era il sentimento dell'infanzia. Questo non significa che i bambini non fossero accuditi o amati, semplicemente mancava la consapevolezza delle caratteristiche dei bambini, quelle che li distinguevano dagli adulti.
La pittura ci offre infinite rappresentazioni di bambini dipinti non nelle loro peculiarità anagrafiche, ma come piccoli adulti, uomini e donne in formato ridotto. Nei quadri il bambino è ritratto vestito come gli uomini e le donne della sua condizione sociale. Il rango conta più dell'età. In Las Meninas, il celebre dipinto di Velázquez, conservato al Museo del Prado di Madrid, l'infanta Margherita è circondata dalle sue dame di corte. È la più piccola, ma indossa una preziosa quanto voluminosa gonna con guardinfante del tutto simile a quelle indossate dalle dame adulte.
Occorre attendere l'età moderna perché i bambini siano distinti dagli adulti nel modo di vestire, nel lavoro e nel gioco. E questo processo avverrà con molto ritardo delle classi sociali più basse, dove il sentimento dell'infanzia dovrà attendere più a lungo.
Un tema illuminante per capire il rapporto con i bambini è l'educazione. Il Medioevo ignorava la paideia, l'educazione degli antichi, e non conosceva ancora il sistema di educazione della modernità. Noi oggi curiamo la formazione dei bambini e ci preoccupiamo del loro benessere attraverso la pediatria, la psicologia, la psicoanalisi, ma per lunghi secoli il Medioevo ignorò questi problemi.
Poi, nel corso del 600, la religione venne sempre più accantonando le questioni dell'aldilà per concentrarsi sulle questioni morali. Molti ordini religiosi aprirono scuole e progressivamente l'educazione divenne uno dei compiti maggiormente avvertiti dalla società. Si trattava di incivilire i piccoli selvaggi in modo da poterli accogliere nella società.
Nel mondo medievale il bambino veniva gettato nella società degli adulti senza tanti scrupoli. Dal 600 in poi sono subentrate due mediazioni, la scuola e la famiglia. Proprio la famiglia ha introdotto la vita privata come ambito dei sentimenti, sottraendo l'individuo alla vecchia promiscuità di un tempo.
Nel 600 si afferma anche l'idea dell'innocenza dell'infanzia. Ce ne parla Montaigne. Scatta l'associazione Bambini Angeli, perché anche i piccoli sarebbero immuni dalla passione e dal vizio, e nasce il culto dell'angelo custode. Da allora gli adulti, sempre quelli delle classi superiori, cessano di compiere disinvoltamente le loro pratiche sessuali anche davanti ai bambini, come era sempre accaduto.
Con il nuovo spazio accordato alla vita dei sentimenti e poi delle passioni, lo scenario muta. La rivendicazione della natura si accompagna in Rousseau all'idea che l'infanzia sia l'unica natura non deformata, simile in ciò a quella dei buoni selvaggi degli antipodi. Siamo lontani dall'idea secentesca della scuola come strumento di incivilimento. Di qui la richiesta di un'educazione che valorizzi le qualità del bambino. Professor Potestio, lei che ha curato l'edizione italiana dell'Emilio di Rousseau, qual è l'importanza del filosofo di Ginevra nella storia dell'educazione?
Rousseau è un autore capitale per la pedagogia, per la tradizione pedagogica, per la storia del pensiero. È un autore, dal punto di vista pedagogico, molto significativo soprattutto per l'Emilio, testo conosciuto, testo narrativo, testo sicuramente importante. L'Emilio dedica una parte significativa, il primo libro, proprio al tema dell'infanzia, allo 05, che adesso diventerebbe lo 06. E dentro questo libro ci sono una serie di temi che emergono in modo nuovo. Qui Rousseau raccoglie l'eredità del Settecento, quindi del suo secolo, dell'Illuminismo, di diversi studi e di autori che si occupano di temi educativi, di autori che propongono un paradigma dell'infanzia nuovo, cioè una scoperta di un periodo di sviluppo del fanciullo che ha alcune caratteristiche proprie che devono essere conosciute, devono essere indagate. Questo tema è quello che poi confluisce, viene anticipato da Rousseau e confluisce in tutti quegli studi che poi nel Novecento diventeranno gli studi dell'Istituto Jean-Jacques Rousseau, a lui dedicato, di Piaget, della psicologia dell'età evolutiva. Quindi in questo senso Rousseau anticipa una serie di temi. Quali sono questi temi fondamentali? Innanzitutto la parola chiave può essere il puerocentrismo, cioè questa attenzione al fanciullo all'interno dei processi educativi che deve essere posto un po' come il centro del processo. Tema che poi è stato anche un po' frainteso, perché puerocentrismo non vuol dire spontaneità, non vuol dire lasciar fare tutto quello che vuole il bambino, ma puerocentrismo vuol dire seguire i percorsi, seguire le inclinazioni, seguire la singolarità del fanciullo fin dalla nascita.
Cosa accadeva invece nelle vecchie scuole gesuitiche, ad esempio?
Un obiettivo polemico di Rousseau sono proprio i college, le scuole gesuitiche, le scuole del Seicento, cioè le scuole della sua età. Innanzitutto una disattenzione fondamentale, l'idea un po' messa in evidenza anche da Ariès quando studia l'infanzia del bambino come piccolo adulto, quindi bambino come essere umano mancante di qualcosa e quindi un paradigma da raggiungere che è quello dell'età adulta verso il quale tutte le forme educative devono tendere. E invece Rousseau ragiona al contrario, il bambino ha le sue caratteristiche, ha le sue specifiche, ha i suoi orientamenti e per questo emerge il tema e la critica delle fasce, le fasce che venivano utilizzate un po' per costrizione, un po' per uso da parte delle balie, un po' per comodità sostanzialmente degli adulti che educavano, vengono criticate da Rousseau. Perché criticate? Perché il fanciullo deve muoversi, il movimento è importante ed è importante per la sua età, per lo sviluppo degli arti, delle membra, per poter fare esperienza. E il tema dell'esperienza è il tema del primo libro, del primo, del secondo e del terzo libro dell'Emilio, cioè di tutta una serie di attenzioni che Rousseau pone proprio all'esperienza del ragazzo stesso. Altro tema importante, l'alimentazione, un'alimentazione specifica. Rousseau parla per esempio dei grissini torinesi, come piccoli elementi che possono essere dati nell'alimentazione del bambino, perché sono friabili, perché si possono rompere, quindi prime pappe sostanzialmente da dare. Certo, le sue sono intuizioni, ma sono intuizioni molto utili poi anche per gli studi di psicologia futura. Parla del pianto, il pianto come prima voce dell'infanzia, il pianto che ha diverse sfumature che possono essere riconosciute dalla madre, dalla badante o da comunque da chi si dedica al fanciullo stesso, e parla del ruolo delle persone che devono stare intorno al bambino, della madre, del padre. Poi noi sappiamo che nella ipotesi narrativa è il governor, cioè è colui che educa il fanciullo che lo deve seguire, ma colui che educa il fanciullo lo deve seguire con grande attenzione, lo deve osservare. Altro grande tema sull'infanzia è il tema dell'osservazione, che è un tema che si scontra contro quello che poteva essere anche un certo disinteresse nei confronti dell'infanzia che c'era precedentemente, che c'era non negli autori che si occupavano di pedagogia, ma che c'era negli autori che in generale incominciavano a occuparsi del fanciullo quando iniziava a ragionare, quindi intorno ai 12-13 anni o quando si avvicinava a caratteristiche più simili rispetto all'età adulta.
Rousseau compie una sostituzione: la pedagogia non presuppone più un modello educativo orientato verso l'età adulta, ma un modello educativo più plastico che parte dalle esigenze del bambino.
Proprio il tema che poi emergerà nell'attivismo di cui Rousseau è un padre. Il testo di Cambi, che parla delle tre pedagogie di Rousseau, anticipa, no, questo discorso che Rousseau proprio propone i temi fondamentali di quello che diventerà l'attivismo novecentesco, Korczak, Montessori, questi autori, in cui il bambino è il centro nelle sue caratteristiche e quindi nei suoi processi di attivazione. Il bambino deve essere attivato, deve essere guidato a fare esperienze affinché lui, a suo modo, con la sua singolarità, possa costruirsi delle forme. E in questo Rousseau fa scuola anche per la censura che Emilio ha avuto, fa scuola perché il testo viene criticato in molte forme da autori del Settecento, dalle vecchie impostazioni e dalla stessa Chiesa, e questo gli dà grande fama, che influisce nella costruzione per esempio di asili, di percorsi sull'infanzia grazie a Tolstoi nell'Ottocento in Russia o comunque in tutta Europa. Addirittura si conta che le pubblicazioni dopo l'uscita dell'Emilio, le pubblicazioni sull'infanzia, sui temi dell'infanzia, diventano 10 volte tanto. Quindi genera proprio un vero e proprio interesse, come se fosse un caso letterario del Settecento, che porta ad avere da parte di molti autori attenzione a questa fase dell'età.
L'idea della nuova sensibilità verso i bambini nel contesto familiare ci è offerta dalla prima pagina di un racconto peraltro molto inquietante di Arthur Schnitzler, Doppio sogno. Siamo nella Vienna del primo Novecento e ci troviamo all'interno di una rassicurante casa borghese.
«Sono le 9», disse il padre. «È ora di andare a letto». E poiché anche Albertine si era accostata alla bambina, le mani dei genitori si incontrarono sulla fronte amata mentre i loro sguardi si scambiavano un tenero sorriso, che non era rivolto più solo alla bambina.
La modernità mostra un atteggiamento duplice verso l'infanzia. Per gli illuministi il tracciato della vita è rappresentato come un progressivo distanziarsi dall'infanzia. L'emblema è il romanzo di formazione. Nel romanticismo è visto come tentativo di fondersi con ciò che è andato perduto, come ritorno all'infanzia. Tipico il caso del fanciullino di Pascoli, emblema della verità dell'ispirazione poetica. Il poeta sarebbe, secondo Pascoli, un eterno fanciullo che continua a vivere in ogni uomo anche dopo la fine dell'infanzia.
Noi cresciamo ed egli resta piccolo. Noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare. Ed egli vi tiene fissa la sua antica, serena meraviglia. Noi ingrossiamo e arrugginiamo la voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello.
La psicoanalisi promuoverà lo scavo nell'infanzia come il doloroso tentativo di cercare le radici della sofferenza presente. Ma nel frattempo il bambino acquisterà un'importanza sempre maggiore sulla scena della società. A sdoganarne la presenza provvederà una nuova scienza, la pedagogia. E proprio Rousseau, Il suo ideale fondatore si ispireranno alcune delle correnti più recenti della pedagogia, oggi sotto accusa per aver accreditato quello che con il linguaggio dei giornali potremmo definire il bambino tiranno. Ne parliamo con Adolfo Scotto Di Luzio, insigne pedagogista, che ha scritto pagine molto dure contro la nuova mitizzazione dell'infanzia.
Sull'infanzia ci sono, diciamo così, c'è un discorso da fare, e questo discorso riguarda essenzialmente la svolta che si produce intorno agli anni 60 del XX secolo. Cioè, è allora che in qualche modo all'interno della società i rapporti tra il bambino e gli adulti entrano in una fase nuova. Questa trasformazione è legata a alcune condizioni di carattere generale che si producono nelle società, soprattutto occidentali, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Innanzitutto l'aumento dei livelli di benessere e poi soprattutto l'accesso di fasce sempre più ampie di popolazione alla scuola. La scolarizzazione di massa è il passaggio decisivo, perché questo significa l'ingresso in un mondo che comincia ad organizzarsi in funzione dei bisogni del bambino.
Da dove viene questa svolta un po' copernicana, insomma un rovesciamento?
Viene innanzitutto dal fatto che le società democratiche si governano sulla base di presupposti che sono completamente diversi, e tra questi presupposti c'è la necessità di una massa democratica che sia ampiamente scolarizzata. Mentre nelle società contadine non esiste il bambino, perché il bambino è un non ancora adulto, nella società democratica, che è anche una società tecnologicamente avanzata, il bambino occupa una fase dell'età della vita ampiamente definita, chiaramente definita, con dei perimetri molto molto chiari. Se pensi soltanto, per fare una citazione tra le tante si potrebbero fare, a psicologia dello sviluppo di Piaget. La psicologia dello sviluppo di Piaget è una teoria degli sviluppi stadiali della vita del bambino, che in qualche modo tematizza questo tema dell'età della vita e dell'articolazione all'interno dell'età della vita.
È pur vero che dal punto di vista della scuola, anche a fronte di una presenza significativa di pubblico nel sistema scolastico, si erano mantenute certe griglie di rigidezza che per esempio emergono dal libro Cuore, tanto per fare un esempio che è alla portata di tutti, l'abbiamo letto tutti il libro Cuore. Eppure negli anni 60 succede qualche cosa che cambia completamente le regole del gioco.
Rigidità. Esatto. Quello che succede negli anni 60 è la teorizzazione, la messa in pratica dell'attenuazione di questa rigidità. Il libro Cuore riflette, possiamo dire, quello che è il primo tempo dell'accesso di massa delle classi popolari alla scuola. Un tempo in cui questo accesso viene reso possibile, ma al tempo stesso confinato all'interno di un perimetro molto preciso, cioè la scuola elementare. Il compito della scuola era dare i rudimenti alfabetici fondamentali e doveva fermarsi lì. Basti pensare che ad esempio in Italia l'obbligo scolastico non va oltre il secondo anno della scolarizzazione elementare. Ora, a partire dall'inizio del Novecento e sempre di più tra le due guerre, la storia della scuola registra una pressione crescente delle classi popolari a tirarsi fuori da quel perimetro. Naturalmente, perché questo perimetro potesse essere varcato, bisognerà attendere la nascita della società democratica, che, come ho detto prima, non è soltanto una società fondata sulla partecipazione delle classi popolari alla vita pubblica di un paese, ma anche una società tecnologicamente avanzata, e le esigenze dello sviluppo dell'economia e della produzione si scaricano sulla concezione della scuola nella direzione che dicevamo prima, cioè attenuare i confini, superare una struttura rigidamente gerarchizzata.
Oggi però è allarme rosso. non soltanto in Italia, ma anche in Francia, in Germania e persino nei civilissimi paesi nordici, ci sono vivissime preoccupazioni per il degrado del sistema scolastico e per il risultato di questo sistema scolastico degradato, cioè una preparazione sempre più dubbia. Che cosa è successo? Quali sono i fattori che stanno all'origine di questa, come dire, deflagrazione della vecchia scuola?
Naturalmente ogni paese ha la sua storia, ogni crisi scolastica si spiega sulla base di presupposti differenti. Quello che si può dire è che noi siamo di fronte ad una crisi generalizzata dei modi di trattare la giovinezza. E questa crisi dei modi di trattare la giovinezza si riflette anche nell'incertezza scolastica. Che cosa si debba insegnare a scuola? Come lo si debba insegnare? Per perseguire quali obiettivi? Oggi sono le grandi questioni che sono aperte davanti a noi.
Lei ha parlato di rappresentazione della giovinezza. Come è mutata questa rappresentazione?
La rappresentazione della giovinezza è mutata, secondo me, in relazione ad un grande fattore storico, cioè l'indebolimento demografico della giovinezza nelle società occidentali. Noi fino ad un certo punto abbiamo avuto delle società che avevano una quota di popolazione giovane, di nuovi nati, che era molto molto alta. Oggi questa quota si è notevolmente ridotta. Basti pensare che negli ultimi anni sono nati, se restiamo al caso italiano, poco più, poco meno di 400.000 bambini. Soltanto le matricole all'Università di Parigi nel 1968 erano 500.000. Questa cosa dà la misura dei rapporti di forza tra le generazioni nelle nostre società. Questo mutamento nei rapporti di forza, secondo me, spiega, dal mio punto di vista, è l'aspetto più evidente di questa trasformazione. Cioè, i giovani sono passati dall'essere una classe pericolosa, cioè portatori del nuovo e come tali minacciosi da contenere, ma comunque agenti sul piano etico, a dei malatini. Oggi i giovani sono descritti attraverso categorie che vanno dalla fragilità, sono vittimizzati, e questo dice di una perdita di capacità di azione nella storia e nella società, che dal mio punto di vista è l'elemento qualificante della condizione giovanile di questi anni.
Nella scuola i docenti sempre più sono allarmati dai ricorsi dei genitori, dietro cui si profila un'immagine dei genitori soccorrevoli, i famosi genitori elicottero. E che cosa è accaduto in questo processo? Forse è il direttismo che ha esasperato un poco queste dinamiche?
Sì, in parte si è legato agli aspetti di cui parlavamo prima, cioè a questa attenuazione dei confini. Un tempo la scuola era varcare la soglia della scuola significava entrare in una dimensione istituzionale molto forte, regolata da codici molto precisi, e gli attori, le autorità di questa istituzione erano investite di un prestigio che oggi non hanno più, per effetto anche di quell'attenuazione dei confini di cui parlavamo prima. Ora, nel rapporto tra scuola e famiglia entrano tante cose. Innanzitutto, molto spesso, la maleducazione dei genitori, la tracotanza, ma entra anche una dimensione che a mio avviso dovrebbe essere presa in considerazione. La scuola è diventata letteralmente un'ossessione. Sul terreno scolastico si gioca, o almeno si presume che si giochi, il destino dei giovani, e di conseguenza i genitori hanno con la scuola un rapporto pieno di ansia, carico di ansie, e quindi cercano di in qualche modo tenere sotto controllo l'esito del loro investimento, che sempre di più viene considerato decisivo per il futuro dei ragazzi.
Abbiamo, a suo avviso, dalla sua esperienza, una via d'uscita da questa impasse? In gioco davvero la sopravvivenza della scuola così come la conoscevamo?
Una via d'uscita è difficile identificarla. Esistono una serie di questioni che sono altamente dibattute e che si presentano sulla scena pubblica con un altissimo grado di infiammabilità ideologica, quindi è sempre difficile mettersi d'accordo quando si parla di scuola. Sicuramente uno dei temi, a mio avviso, centrali nel dibattito attuale è la responsabilità della politica nei confronti della scuola. Negli ultimi anni la scuola è stata letteralmente, non dico abbandonata, ma il compito della formazione è stato trasferito sul terreno delle teorie economiche, del comportamento e della giustificazione valorizzazione in termini economici delle finalità della scuola. Io credo che invece la scuola sia un'istituzione politica di prima grandezza, e dunque il destino della scuola dovrebbe essere riassunto consapevolmente dalla politica per perseguire fini che hanno a che fare con la tenuta del vincolo politico e con la qualificazione culturale della partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica. In fondo la scuola serve a questo prima ancora che a favorire le condizioni di occupabilità dei giovani, e quindi a rendere efficiente il rapporto tra formazione e mercato del lavoro. Questi sono aspetti importanti, ma a mio avviso non sono gli aspetti principali quando si parla di scuola.